Radioattività.
Lando Radio Show,
lo show di Trieste per Trieste,
su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con
Le Vie delle Foto, mostra fotografica collettiva internazionale a Trieste dal 1 al 30 aprile.
Ciao a tutti, io sono Nina Simeone e sono la direttrice delle Vie delle Foto. Vi invito dal 1 al 30 di aprile nel centro città di Trieste, nei migliori locali di Trieste, a visitare le Vie delle Foto, la mostra fotografica internazionale più famosa del centro città.
Le Vie delle Foto, mostra fotografica collettiva internazionale a Trieste dal 1 al 30 aprile.
Sono le 16.30.
16.30.
C'è Marco Vitrotti su Radio Attività. In diretta dagli studi di Via Campo Marzio numero 6, con la partecipazione amichevole di Paolo Agostinelli, va ora in onda il Blando Radio Show.
Io.
Proprio
sono
tu,
io,
proprio tu.
Sono l'amico che partecipa.
Ma veramente,
amichevolmente.
Amichevolmente.
Però poi quando urli divento l'amico, eh?
Ah sì? Allora, buon pomeriggio Trieste! Benvenuti a Blando Radio Show, io sono Marco. Lascia che finisca. Benvenuti a Blando Radio Show, io sono Marco Vitrotti, questo è lo show di Trieste per Trieste sulla radio di Trieste. Do il benvenuto all'idraulico che nessun marito vorrebbe a casa con la propria moglie, il mio socio Paolo Agostinelli.
Sai qual è il problema? Devi aggiornarlo. L'idraulico che nessuna moglie vorrebbe a casa. Nonostante il marito magari lo spinga, dico, niente, lo cacciano. Salve, buon pomeriggio.
Così demoralizzato mi sei,
Ma no.
Ma sei diventato mio nemico?
La ritrovo bene.
La ritrovo
no,
bene.
Non riesco a essere suo nemico.
Vabbè, venerdì sì. 20 aprile. Siamo alla fine di questa settimana.
Fa un
settimana.
Caldo pazzesco in questi giorni.
Sì, inizia veramente a far caldo. Però io non ho tanto caldo con la mia nuova maglietta Blando.
C'è la maglietta del Blando che non scuce, non c'è nel senso.
No, è traspirante. Traspirante.
No. Dico che non scuce magliette a noi.
Ah, sì.
No, no,
no, no,
amico, partecipazione,
partecipazione,
scotch, i giochini, e qua e di là, maglietta niente.
C'è rimasto male.
Non me ne ha data una.
C'è rimasto male.
Sono 30 anni che aspetto una maglietta.
E va bene, va bene. Allora, oggi è venerdì 20 aprile. Stavo pensando che oggi è l'ultimo giorno di sponsorizzazione delle Vie delle Foto. Ovviamente che ringraziamo. Ovviamente avevo paura di magari dimenticarlo.
Era giusto fare una menzione.
Grazie ovviamente.
Bella
alle
manifestazione, foto. Siamo contenti che anche quest'anno avete fatto un piccolo percorso assieme a noi.
E fa molto piacere. Ricordiamo dal 1 al 30 aprile, quindi ancora 10 giorni.
Certo.
È ancora 10 giorni delle Vie delle Foto nei migliori locali di Trieste. Sai che è in vendita invece, passiamo agli Stati Uniti, è in vendita la prima villa di Trump, caro mio.
Perché lo dici a me?
Magari ti interessa.
Vabbè, vediamo. Sul sito top10realestatedeals.com
fra le tante magioni ovviamente disponibili c'è anche la prima villa acquistata negli anni 80 dall'attuale presidente degli Stati Uniti.
Descrivimelo un po' che così magari forse la compriamo.
Allora,
dai.
Sala cinema, piscina, campo da tennis e anche un centro benessere. Tutto per la cifra di 45 milioni di dollari.
Solo.
E vabbè, dai, insomma, io pensavo anche di più, contando che la prima villa del presidente degli Stati Uniti in carica,
credo che conti il fatto che era la sua, insomma.
Vabbè, ma scusa, magari serve nella vendita. Non
cioè
so, magari,
tu mi vuoi dire che hai l'ossessione di Trump.
Sì, l'ossessione.
E invece in realtà è l'ossessione alla rovescia. Cioè adesso è una sorta di sindrome, come si chiama quella lì? Quando hanno
post-traumatico.
Quelli che sono prigionieri e poi hanno...
Ah, di Stoccolma.
Bravo,
La sindrome di Stoccolma.
Una sorta di sindrome di Stoccolma nei confronti di Trump, perché però spenderesti solo perché è la casa di Trump. Lo odi tanto, ma io non odio nessuno
a questo mondo. Non odio nessuno, tranne una persona che magari...
Che è qua di fronte, che sta parlando dentro il microfono.
No, ma tu sai chi? Ne parli spesso.
Ma vabbè, ma quella odiamo tutti.
No, ma non hai capito,
No,
inizia per Alessandro e finisce per Katel. Ma sto scherzando.
Non è odio.
È amore vero. Ma noi esageriamo. Dai. Va bene. Invece l'Italia ha un primato piuttosto triste, caro mio. È la prima nazione nell'Unione Europea per carte di identità false.
Evviva.
Seconda è la Romania in questa classifica.
Ma il punto
triste.
È che sicuramente c'è un grossissimo mercato interno e circolano documenti falsi in Italia, non c'è dubbio, ma il problema è che soprattutto in certe zone, adesso però diciamo in Campania, attorno a Napoli, ne era venuto già fuori tempo fa una notizia simile che spiegava delle monete false dove vengono stampate principalmente e anche i documenti, quindi siamo i più bravi al mondo a fare i documenti falsi.
Siamo bravi, che bello.
E mettiamola come roba ufficiale e solleviamo il PIL, tutti quegli indicatori
prodotto
dell'economia, alla borsa, qualche indicatore di borsa che dica
esportiamo questa cosa.
Falsi più 8% oggi la borsa.
Esportiamo già abbastanza la mafia, vedendo insomma negli Stati Uniti.
Però questo dai, quasi artistico.
Se non c'era Rudy Giuliani a New York, ricordo che insomma sarebbe ancora una città piena di famiglie mafiose. Vabbè. Invece parlando di Google, parliamo di Google,
Google Maps
in questo caso, gira a destra dopo il ristorante, lo sentiremo questa voce, no? Gira a destra dopo il ristorante, aiuti
insomma,
che
non
fanno
solo il ristorante prenderà ovviamente le indicazioni, chiaramente con anche dei riferimenti
semplici,
visivi,
no? Ecco.
Il ristorante, quel lampione,
il negozio,
la colonna,
l'ufficio,
e lo indicherà a voce, insomma, per farti capire meglio che sei proprio lì.
Però ancora non è chiaro se e quando questa nuova modalità di navigazione sarà distribuita proprio a livello globale, no? Perché in questo momento è ancora in fase beta e non
si sa. Il problema sono le mappe, no? Perché sai che lavoraccio.
Cambiano molto spesso. Gira a destra là del negozio, il negozio ha chiuso già da mo. Non è proprio facile.
Beh, c'è il servizio in più.
È un bel servizio, comunque. Io invece vorrei ricordare una cosa, non l'abbiamo riportata né ieri né l'altro ieri, perché devo ammettere la mia cretinaggine, non me ne sono accorto. Sui giornali, addio a Bruno Sammartino. Chi è?
Io
Bruno
ti domando chi è.
Allora, figlio di immigrati italiani, era arrivato negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ma perché è famoso?
È diventato il simbolo del wrestling, caro mio, negli anni 60. Sì, è morto ad 82 anni a Pittsburgh, dove risiedeva, campione del mondo per 7 anni e 8 mesi la prima volta e poi la seconda volta per 4 anni. Fece il tutto esaurito e detiene il record al Madison Square Garden per più di 180 volte, 188 se non sbaglio.
Riempire
il Madison Square Garden 188 volte,
io non l'ho mai
tutto
sentito nominare.
Bruno Sammartino, tanto di cappello mancherà ovviamente a tutta la community wrestling.
Con
i miei amici spesso guardiamo il wrestling, invece ci diverte. Allora ultima cosa invece da dire, un episodio bellissimo questo in Romania. Un attaccante classe 1989, ovvero Stefan Blanaru, nella squadra del Hermannstadt.
Sì, stava giocando in uno stadio vuoto.
Cosa ha fatto? Ha segnato. Ed è andato ad esultare. È andato sugli spalti e si è applaudito da solo. E vabbè.
Facciamo da bambini, si facevano le varie.
Infatti.
Io sparavo. Bravo. Io giocavo ai cowboy spesso con mio fratello, ma quando mio fratello non poteva
ti sparavi
solo,
sparavo,
arrivavo dall'altra parte, mi hai colpito, dopo tornavo dall'altra parte, bastardo. Non mi dire
hai capito. Va bene, caro mio, parliamo di spazio e parliamo di NASA.
Lift off. Decollo riuscito per il nuovo cacciatore di pianeti della NASA. Il missile con il satellite TESS è stato lanciato da Cape Canaveral in Florida alle 18:51 ora locale, dopo un rinvio di qualche giorno per un guasto tecnico. Il telescopio, grande come una lavatrice, è dotato di fotocamere che scansioneranno il cielo ogni 2 minuti in cerca di variazioni di luminosità nelle stelle dovute al passaggio di pianeti fuori dal nostro sistema solare. I primi dati disponibili a luglio saranno studiati per rilevare la presenza di eventuali forme di vita.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Bellissima la canzone, però stavolta si va ben più lontani della Luna a guardare.
Più lontani.
Si vorrebbe finalmente guardare oltre il sistema solare.
Sai che perché ho scelto Fly Me to the Moon?
Perché
non l'avevamo ancora utilizzata. Se usavo Rocketman o Life on Mars o Space Oddity.
No, bello.
Abbiamo già usate tutte. Almeno Frank, una volta lo facciamo sentire. Oh, e decollo riuscito per il nuovo cacciatore di pianeti. L'avete sentito? Della NASA. Il missile con il satellite TESS, ovvero
sì, Transiting no?
Exoplanet Survey Satellite. Beh, non è neanche tanto grande, perché hanno detto
una lavatrice.
In pratica abbiamo spedito in orbita una lavatrice, bellissimo, esatto, che scoprirà
che
nuovi mondi. Vabbè, nuovi mondi. A quel punto però, se compro la villa di Trump, non mi restano tanti soldi anche per comprarmi un biglietto per lasciare la Terra e andare su un nuovo pianeta.
Devo decidere.
Sì, anche perché ho 45 milioni giusti.
Fai
no?
Cicocò.
Beh, provo a parlare con Trump, magari mi abbassa il prezzo, no, della villa.
Al limite quello.
Nel caso...
E se no, invece, Margherita, e fai... Casa di Trump, lavatrice.
Se no pro e contro anche posso fare una lista proprio in cui però è interessante questa cosa. Tra qualche anno scopriremo magari qualche pianeta abitabile, no? Visto che stiamo distruggendo così bene il nostro, no? E parliamo così spesso.
Ma sai, il problema è che però non è tanto che si va a cercare l'abitabilità al di fuori del sistema solare, no? Appunto,
ovviamente.
Perché è impossibile con le cognizioni che abbiamo ora, se non altro è il concetto di spazio-tempo che abbiamo oggi. Per cui la cosa principale, me l'hanno detto anche nel servizio, è vedere se ci sono forme di vita.
Forme di vita, eventuali forme di vita.
Lontanissime da noi. Poi. Sì.
Mi chiedo, queste forme di vita ci faranno ciao con la mano da lontano?
Ma chissà che già lo stiamo facendo.
E su questo pensiero.
Come dicevano dei telefilm insomma, che trattavano il mistero dello spazio negli anni 70, sono tra di noi.
X-Files ringrazia ancora. Caro mio, allora con questo pensiero, parola allo sponsor, torniamo tra poco con Retro Song.
Radioattività. Brutta giornata? Tega in frigo una roba vecia? Ma vien a magnara la teccia. Poste spetti, chiama 040 36 43 22. Che buoni gnocchi col goulash, la iota e il cotto vecchia Trieste e le patate in teccia. Che buon profumin, te ne trovi in via San Nicolo 10 e cerchine su Facebook. Porta anche la veccia alla teccia, che il caffè te lo offro mi.
Signori, è il momento che tutti aspettavano. È l'ora di Sfida Caffè. Chi perde offre. La sfida di oggi è
Retro Song.
Retro Song.
Indovina la canzone alla rovescia.
Alla rovescia.
Non riesco ad essere buono. È cattivo.
Sì, buono, cioè, ma non riesci ad essere buono.
Ho avuto un lapsus. Perché vorrei essere. Non riesco ad essere cattivo con te. Ma no, il retro song.
Prova la tua risata malefica. Prova a farla, no? Ma
cos'era una mucca?
No, vabbè.
Chi è? Babbo Natale. Babbo Natale, sì, ti ho riconosciuto. Sì.
Quello è. No,
allora, quello che volevo premettere per chi ci ascolta, che dice:
buono.
Ma perché sti due parlano di buono o non buono? È perché questa è una delle poche isole in cui nel blando radio show riesco a fare qualcosa io.
Fa lui il conduttore.
Ai danni di questo ragazzo malvagio.
Ragazzo, mi piace quando mi chiamano ancora ragazzo.
Signorino malvagio.
Signorino, no, signorino già non mi piace. Mi sento tipo Harry che sta per sposarsi con Meghan, no? Meghan Markle.
Harry, ti presento Sally.
Allora, Retro Song, tu mi farai sentire la parte più ricca.
Ma non riesco
di una canzone,
cattivo.
Ho capito. La parte più riconoscibile di una canzone riprodotta alla rovescia. Fammela sentire sta canzone. Dai,
non
caro
riesco
Paolo.
A essere cattivo.
Vabbè, fammela sentire.
La
dai.
Facciamo e la sottoponiamo anche a chi ci sta
ovviamente,
ascoltando a casa. Perché in
tutti.
Questo modo magari riesce a partecipare, insomma, a giocare, a estendere. Fate questo gioco anche a casa vostra. Coinvolgete il gatto,
casa,
il canarino,
macchina,
la mamma,
in ufficio.
Chi volete.
Oh,
e vedete se riuscite a indovinare questa canzone che viene eseguita per un suo pezzettino alla rovescia. Marco la beccherà subito. Non si può non beccare. Non si può non beccare. Adesso me ne sono accorto, è vergognoso.
Ci sono.
Perché sono così buono?
Allora,
perché sono così buono?
Ci sono,
dai.
Ci sono.
Allora andiamo tutto a largo.
Domande
aspetta che vado sul sito Wikipedia.
Va bene, ma domande di rito, insomma.
Appunto per quello.
Spero vivamente che tu riesca a rispondere a queste domande.
Non sono
allora,
capace.
Italiana o straniera la canzone?
La canzone è italiana.
Ma come italiana?
Sapevo che è straniera, volevo metterti un po' in crisi. Vai lì, no, che no, sei pieno sicuro di te.
È una canzone
islandese.
Americana.
In inglese, americana.
Americana.
Dire,
okay,
vero, americana. Statunitense.
Gruppo o artista singolo?
Gruppo.
Ok, cos'altro possiamo dire? Vediamo di collocarla in una data precisa, insomma, in un anno più o meno.
Ah, ecco, aspetta, bravo, devo andare anche sulla canzone, quindi, perché non me lo ricordavo bene.
Non mi ricordo esattamente l'anno, penso, io intanto ti dico, penso, dopo tu mi dirai se è vero.
Sì.
2006.
Molto prima,
ok.
Che è pure titolo di album di questo gruppo, Maragano.
Ok.
Devo sì da prima.
Allora.
Sì.
Diciamo una cosa. L'artista, anzi il gruppo in questione.
Fammi qualche domanda, sì.
Il gruppo in questione.
Sul gruppo, sì.
Sono tutti uomini, giusto?
Sono tutti uomini.
Ok, tutti americani.
Sì, hanno avuto anche una bella carambola di
artisti,
componenti di attorno, componenti. Cioè, nel senso che la formazione base probabilmente è quella, però
sono tra i più famosi in questo genere, soprattutto degli ultimi anni, giusto? Ok, molto amici, se non sbaglio, di David Letterman, anche loro.
Credo di sì, qua però mi metti un po'. Farmi domande a cui non posso rispondere.
Il mio idolo, lo sai, è David Letterman, quindi un pizzico di knowledge.
Ma non era Cattelan? Io pensavo fosse Alessandro Cattelan il tuo idolo.
Ma proprio vuoi finire prestissimo.
Dai, ti regaleremo un bel poster di Cattelan da tenere in camera.
Solo quello in cui fa le promozioni della Enel,
ecco.
Enel Energia.
Oppure che litiga con quello di, come si chiama quello che ha vinto, Ermal Meta. Sai che ha fatto un litigone?
No, non lo sapevo e proprio non mi interessa.
L'hanno preso in giro.
Non mi interessa.
Lui e la buona Noemi. No, era Noemi.
Non lo so. Comunque, è inutile che chiedi.
Una che ha fatto pure Sanremo, adesso non mi ricordo chi. E quando hanno detto, hanno fatto una battutaccia dicendo ma non mi vede mica che le canzoni banali che dicono le cose banali che tutti sanno, cioè, insomma, gli hanno dato, e lui ha detto, perché Sanremo quest'anno chi l'ha vinto?
Hai capito,
ha risposto incazzato il Malmeta.
Non ti eri incazzato, l'ho detto
ma tanto
vabbè,
abbiamo
sviato,
senti, un po', dai,
sono
qual è questa canzone
questa
che
cosa...
dovete indovinare è
allora,
questa Minchia che fascino.
Ok.
Lo so, tu ok, ma a casa. Sai, io l'ho fatto apposta,
senti,
fino in
visto
fondo.
Visto che oramai ci siamo, l'avranno capito.
Sto spiegando perché ti ho fatto soffrire di ascoltare fino in fondo. Perché a casa c'è quello che ce l'ha sulla punta della lingua.
Di solito molto piccante, hai capito? Hai capito il gioco di parole? Posso dire almeno quella cosa?
Dico una cosa, certo.
Allora, il gruppo in questione, il nome del gruppo in questione ha a che fare con il Cili.
Ho chiesto
se posso, se potevo. Allora, lo diciamo.
Con un Cili,
lo
di diciamo. Colore.
Io dico il gruppo.
Io
tu
ti
dici...
domando a te, allora, visto se hai indovinato, il Cili di che colore è?
Rosso.
Ok.
Io dico
che temperatura
nome...
ha?
Molto calda.
Ok. Bene, e poi in più si aggiunge anche il che è piccante, anche quello lì.
Il pepe, di solito,
insomma, diciamo.
Allora io
va
dico
bene,
il nome del gruppo, tu la canzone, ok?
Dai.
Red Hot Chili Peppers.
By
con...
the way. Secondo me l'hanno indovinata tutti, dai, era facile. Alla rovescia questa chitarra è uguale, è un mononota.
Sì, ma anche lui come canta.
Tra l'altro anche lui come canta, anche se alla rovescia.
Andiamo ad ascoltarla.
Bravo Marco.
Andiamo
certo.
ad ascoltarla i Red Hot Chili Peppers qui al Blando Radio Show.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for.
my street, but on the freeway, turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight. But I'm about to blow one, fight that mic. I know you never stole one, girls that like the story, so I told one.
Salford, mainline, cashback, hot top.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. The girl is singing songs to me beneath the marquee. Oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting waiting for.
È tornato il Blando Radio Show.
Proseguono i nostri incontri in vista delle elezioni regionali di domenica 29 aprile. Oggi sentiamo il candidato del Movimento 5 Stelle, Andrea Ussai, già consigliere regionale in quest'ultima legislatura. Buon pomeriggio e ben ritrovato, Ussai.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Domanda di rito: come vede oggi Trieste e il Friuli Venezia Giulia?
Vedo come una regione da ricostruire. Mi sembra che 5 anni di governo Serracchiani hanno creato sfiducia sia nei vari operatori, anche sanitari, io seguo molto la sanità, ma anche nei cittadini, per cui vedo un grosso malcontento e anche una grossissima voglia di cambiamento che c'è nella nostra regione, ma anche a livello nazionale.
Perché la decisione di ricandidarsi?
Io credo che tutti i cittadini devono mettersi al servizio e dare il proprio contributo. Io in questi 5 anni ho cercato di fare il massimo per cercare di combattere per una sanità pubblica di qualità, per un ambiente salubre. Sono impegnato molto anche sul tema della ferriera, però non è bastato. E quindi, perché dall'opposizione si può fare molto, ma per riuscire a cambiare le cose bisogna andare al governo. Per questo ho deciso di ricandidarmi, ma anche ho deciso di ricandidarmi per cercare di sfruttare un po' di più quello che è la partecipazione, quindi concentrarmi sull'attività in consiglio regionale, ma anche di chiedere ai cittadini di conoscere un po' quello che viene fatto all'interno delle istituzioni, che poi ricadrà. C'è una frase famosa di un politico che diceva: se non ti occupi tu della politica, comunque la politica si occuperà di te. Non bisogna delegare, bisogna informarsi, partecipare e, perché no, metterci la faccia, anche candidarsi.
Senta, visto che comunque esce da consigliere regionale di quest'ultima legislatura, secondo lei, ovviamente con l'esperienza che ha avuto in questi ultimi 5 anni, quali sono i principali problemi di un amministratore oggi, che sia a livello regionale ma anche comunale, le chiedo?
Da una parte ci sono i vincoli economici, penso al patto di stabilità, penso alle risorse limitate che non bastano mai. dall'altra parte credo che serva avere una visione verso dove si vuole andare. Si parla molto anche di lavoro, di politiche industriali. Io mi ricordo nel piano rilancio impresa che è stato fatto in Provincia Giulia, inizialmente le risorse maggiori che sono state stanziate non sono stanziate, come anche a livello nazionale spesso succede, per le piccole e medie imprese. I 10 milioni, che era la posta più grande, era stanziata per la siderurgia, una siderurgia che anche qua a Trieste, si sa, non ha un grosso futuro, per cui proprio in quella legge avevo proposto di vincolare quel finanziamento alla progressiva riconversione dell'impianto. Sappiamo com'è andata, hanno fatto qualche lavoro, non è bastato e non basta attualmente per rendere compatibile lo stabilimento con la città e quindi con l'abitato circostante, per cui bisogna assolutamente puntare su altro, e noi crediamo che soprattutto per la ferriera bisogna puntare a un'integrazione di quell'area con il lavoro della portualità.
Direbbe che insomma la questione della ferriera, come anche quello della sanità in regione, sono tra gli argomenti da affrontare con più urgenza?
Assolutamente sì, la ferriera è un problema annoso che non ha ancora avuto risposta. Ci sono state molte promesse da parte dei politici centrodestra e centrosinistra, siamo ancora qui a discutere, a breve, tra 5 minuti vado all'incontro proprio per parlare di ferriera, dove i cittadini chiedono non solo parole ma proprio fatti concreti. D'altra parte la sanità, abbiamo avuto una riforma calata dall'alto, come anche il piano dell'emergenza urgenza, che poi non hanno migliorato i servizi, anzi abbiamo un servizio sanitario che ci costa di più, ma che è veramente in crisi. Parlavo prima anche di demoralizzazione proprio anche degli operatori. Credo che bisogna, che per governare bisogna saper soprattutto ascoltare, non solo decidere, che sicuramente è importante, ma bisogna decidere nell'interesse di tutti, soprattutto dei cittadini che hanno bisogno dei servizi, e la sanità è la prima cosa che sta a cuore a tutti noi. E per questo però bisogna farlo tutti assieme, ascoltando i cittadini e ascoltando gli operatori che sono quelli in prima linea.
Maggiore comunicazione.
Esatto.
Senta, ultima domanda, poi ci salutiamo. Uti sì o Uti no? Ne abbiamo già parlato in passato qui in trasmissione, ma ovviamente glielo chiedo.
Allora, l'Uti è un argomento che sinceramente non mi appassiona. Io credo che l'importante sia fornire servizi ai cittadini. Anche quella è stata una riforma calata dall'alto. Quello che è pesato dalla riforma delle UTI è che c'era un obbligo di accedere alle UTI e c'erano delle palinizzazioni anche economiche per i comuni che non accedevano, che non volevano aderire alle UTI.
Sì, mi sembra 18 milioni più o meno per Trieste, no? 18 milioni.
Sì, togliendo ogni penalizzazione economica e togliendo l'obbligatorietà, credo che i comuni comunque hanno interesse a lavorare assieme per fornire i migliori servizi per i cittadini.
Io ovviamente la ringrazio, Ussai, in bocca al lupo, in bocca al lupo per domenica 29 aprile, tanto di cappello per essersi ricandidato anche in queste elezioni. Grazie ancora.
Grazie, un saluto a lei.
Blando, pubblicità.
Le vie delle foto, mostra fotografica collettiva internazionale. A Trieste, dal 1 al 30 aprile.
Ciao, sono Noria Fragiacomo, la guida che vi porterà alla scoperta delle sensazionali mostre delle vie delle foto. Vi aspetto numerosi tutti i sabati di aprile. Seguiteci sul sito www.levievedellefoto.it o sulla nostra pagina Facebook, dal 1 al 30 aprile.
Le vie delle foto, mostra fotografica collettiva internazionale. A Trieste, dal 1 al 30 aprile.
Radio Attività.
Venerdì 20 aprile siamo in collegamento telefonico con la sala operativa della Polizia Locale per le informazioni sulla viabilità, in particolare con l'ispettore capo Iero Mela Davor. Buonasera.
Sì, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Quali sono le novità per oggi e anche per questo weekend?
Sì, diciamo che in linea di massima oggi, visto anche il bel tempo, non ci sono grossi problemi viabilistici in ambito cittadino né nuovi cantieri che possono creare dei problemi alla circolazione dei veicoli. Voglio soltanto rammentare rapidamente alcune divieti di sosta e divieti di transito per domani, visto che inizia la manifestazione Piazza Europa del 2018. In particolare divieti di sosta e fermate in via Genova e in piazza Ponte Rosso, nonché in via Mazzini tra via Imbriani e Riva 3 Novembre. è un divieto di transito in questa via Mazzini, appunto, sempre tra via Imbrani e Riva 3 Novembre, ed un doppio senso di marcia in via Genova tra via Cassa di Risparmio e l'incrocio con le Rive. Quindi domani un attimo attenzione agli eventuali divieti di sosta e divieti di transito. Tutto qua.
Ovviamente, grazie ancora, ispettore capo, buon lavoro, buona serata e buon weekend. Grazie ancora.
Grazie, buonasera a voi.
Linea ai colleghi del GR di Radio Attività.
Radio Attività Notizie.
Ben trovati dalla redazione.
È arrivata la sentenza in merito alla trattativa Stato-mafia, condannati gli uomini delle istituzioni e i mafiosi. 12 anni per gli ex generali Mario Mori e Antonio Subranni, 12 anni per l'ex senatore Marcello Dell'Utri, 8 anni per l'ex colonnello Giuseppe De Nonno, 28 anni per il boss Leo Luca Bagarella, assolto l'ex ministro Nicola Mancino. Massimo Ciancimino, il super testimone del processo, condannato a 8 anni per calunnia, assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. È scattata la prescrizione invece per il pentito Giovanni Brusca.
Politica. Quasi due mesi dalle elezioni, ancora non vede luce la formazione di un governo. Anzi, aumentano le tensioni, soprattutto nel centrodestra. Berlusconi prima si dice aperto ad un governo con all'interno parlamentari PD e del gruppo misto, ricevendo così l'irritata replica di Salvini, il quale ha detto se vuole fare un governo col PD lo faccia senza la Lega. Chi guarda a sinistra si chiama fuori dalla coalizione. Poi l'ex cavaliere torna indietro. Un governo di centrodestra con il PD nonostante Salvini? Ma no, chi lo ha detto? Io voglio un governo del centrodestra, punto e basta. Così Berlusconi, che però precisa: ma senza assolutamente i 5 Stelle, un partito pericoloso per la democrazia e per la libertà. Intanto, dopo il mandato esplorativo alla presidente del Senato Alberti Casellati, conclusosi con un nulla di fatto, il presidente Mattarella si è preso due giorni di riflessione per decidere il da farsi.
La cronaca: ha confessato il marito di Monica Gruber, la 57enne trovata morta nel suo appartamento a Bressanone in Alto Adige. A trovare il cadavere erano stati i figli della coppia. La madre era sul letto matrimoniale, colpita con diverse coltellate alla gola, l'uccisione qualche giorno prima del ritrovamento. L'uomo era stato rintracciato in stato confusionale non lontano da casa e portato in caserma. Vestiti macchiati di sangue e qualche ferita, in tasca un biglietto: sono io l'assassino.
In Italia sarebbero circa 6.000 le persone con AIDS in fase avanzata non diagnosticata, ma che non si sono ancora presentate dal medico. È la stima fornita dall'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui il dato relativo al 2012-2014 è pari al 40% dei circa 15.000 casi di sieropositivi inconsapevoli. L'82,8% è di sesso maschile e ha contratto il virus per via sessuale.
Nel 2017 ogni 16 ore si è registrata una minaccia ad un amministratore pubblico, 537 atti intimidatori che per la prima volta hanno toccato tutte le regioni italiane, con un aumento del 153% rispetto a 5 anni fa, quando per la prima volta l'associazione Avviso Pubblico ha effettuato il censimento degli amministratori sotto tiro. Ma nel rapporto annuale presentato oggi a Roma c'è una novità, ed è sensibile aumento delle minacce attraverso i social network. E se gli incendi di auto o di abitazioni restano la tipologia di intimidazione più comune, l'uso dei social network balza dal 3 al 9%. Inoltre è la Campania, con 86 casi censiti, la regione più colpita, con un preoccupante più 36% rispetto all'anno precedente.
In chiusura il cinema: l'attrice statunitense Natalie Portman ha fatto sapere che non andrà in Israele a giugno a ritirare il premio Genesis, definito il Nobel ebraico, a causa di recenti avvenimenti nel paese. Un portavoce del premio, citando un rappresentante della Portman, ha spiegato che l'attrice è molto addolorata per le cose successe in Israele e non si sente a suo agio a partecipare ad alcun evento nel paese. Per il ministro della cultura ebraico, Portman, che ha la doppia cittadinanza, ha ceduto al movimento di boicottaggio di Israele.
Ed è tutto, a più tardi.
Radio Attività. Tempo di osmezze? Sì, tutti i gusti in tasca con la nuova guida osmezze. Porta con te la pratica guida tascabile con tutte le osmezze del Carso triestino e sloveno. La trovi online su girofvg.com o cercala in edicola, nelle migliori librerie e negli infopoint di Promoturismo FVG.
Quando cerchi un olio extravergine speciale, chiedi Leone di Maché.
Maché Wine and Olive Oil è un marchio di casa Parobel.
Radioattività.
Sono le 17 e 4 minuti.
Ricomincia il Blando Radio Show.
Come ogni venerdì trattiamo un argomento diverso qui in trasmissione. Oggi l'argomento è il mare e la sicurezza, sicurezza navigazione precisamente. Ne parliamo con l'ingegnere collaboratore di Marine Lab, Sergio Bisiani. Buonasera.
Buonasera.
Che cos'è Marine Lab?
Marine Lab è una società, una micro impresa nata nel 2008 per la fantasia del suo attuale amministratore, che voleva in qualche modo inserirsi nel mercato della tecnologia finalizzata alla sicurezza delle navi, in particolare ricerca e sviluppo di nuovi sistemi, lavorando prevalentemente in open source e quindi con una struttura estremamente flessibile, minimale, che si espande a seconda delle esigenze e lavora moltissimo in funzione di quelli che sono gli apporti degli sviluppatori esterni.
Okay.
Persone che magari ci suggeriscono un'idea sul quale vediamo la risposta possibile del mercato ed eventualmente proseguiamo finché il progetto non viene blindato in modo da limitarne la diffusione per poter avere un minimo di riservatezza di non parliamo mai di brevettazione, ma comunque di riservatezza dei dati relativi a quel progetto.
Chiaro, ma io parlo da ignorante, le chiedo quali sono di solito i rischi maggiori che si corrono in mare.
Il rischio maggiore è quello di fare tanta fatica per nulla, okay. Cioè di arrivare fino alla realizzazione del prototipo e scoprire che poi al end user, all'utente finale, sì, sostanzialmente non gli interessa più, magari ha dato anche una pacca sulle spalle al momento in cui si è cominciato, ma nella realtà poi ha seguito altre strade, okay. Altre strade che sono legate a un discorso economico, sono legate a un'attesa di una nuova tecnologia. E dicevo in qualche occasione, la nostra tecnologia a volte è già matura, non è maturo il committente, che può essere il cantiere può essere,
sì,
il progettista, può essere l'armatore.
Succede spesso anche in altri ambiti, ho notato questa cosa qua. Invece le chiedo, cos'è il Maritime Day?
Il Maritime Day è un evento annuale che è cominciato nel 2008 dopo la sottoscrizione di un accordo tra i tre presidenti del Parlamento, dell'Unione e della Commissione europea, per promuovere nelle popolazioni europee, ma anche oltre, soprattutto per chi vive sul mare e sul mare lavora, una cultura più diffusa per dare opportunità, per creare sinergie, per evidenziare anche situazioni di difficoltà, organizzando una manifestazione principale ogni anno in un paese comunitario diverso,
okay,
e parallelamente degli eventi. Erano fino all'anno scorso Events in Europe, adesso sono Events in My Country, okay. Il concetto è lo stesso.
Quindi in ogni nazione
a livello locale può organizzare un qualcosa che va dalla visita guidata per le scuole a un sito importante legato al mare,
chiaro,
piuttosto che alla regata, alla conferenza, a un convegno, workshop o qualsiasi altro tipo di iniziativa che sostenga la promozione del mare e della cultura del mare.
Quindi qua già parliamo per domani, sabato 21 aprile e domenica 22, se non sbaglio.
Quest'anno sì, sì, quest'anno contrariamente agli anni precedenti in cui veniva fissata una data che normalmente era il 20 maggio più o meno 1, cioè dal 19 al 21 maggio, per essere in concomitanza con l'evento principale,
okay,
quest'anno hanno deciso di allungare il periodo e dalla fine aprile ai primi di giugno siamo sempre in Maritime Day.
Okay.
Questo ha creato un po' di confusione perché non c'è un riferimento certo a quelle date.
Alla fine.
Sì, però a noi è andato meglio perché ci ha consentito di avere sabato e domenica in Italia una persona che vale la pena che venga a presentare il suo libro e racconti la sua storia professionale nel campo del restauro delle barche d'epoca.
Ovvero parliamo dell'ingegnere Bertolami.
Parliamo dell'architetto Bortolami. Leonardo Architetto. Bortolami ha lavorato a lungo col cantiere Altadriatico di Monfalcone, seguendo e coordinando attività di restauro molto importanti su imbarcazioni d'epoca e concludendo con l'opera d'arte che è stato il recupero conservativo di Acanto, un dragone che gli ha fatto vincere anche un premio a livello internazionale come miglior restauro al mondo nell'ambito delle barche fino a 40 piedi. Da questa esperienza e da tutta una serie di attività di ricerca e di studio che ha sviluppato assieme ad altri colleghi è nato il suo ultimo libro, che si chiama appunto Barche in Legno, restauro consapevole, conoscere bene la barca prima di metterci le mani, conoscere la storia, i materiali, il come e perché era stata costruita.
Chiaro, chiaro. E il libro verrà presentato, il libro verrà presentato domani e domenica.
Allora, sì, domani nel pomeriggio al Museo della Cantieristica di Monfalcone, dalle 16 in avanti, dopo la presentazione del libro, naturalmente partirà un minimo di dibattito, di non proprio una tavola rotonda, ma i tre personaggi che saranno coinvolti nella presentazione del libro si racconteranno e racconteranno qualcosa.
Un incontro, di, diciamo, incontro. Sì, un incontro.
Mentre la domenica, il 22, alle 11 alla Lega Navale, qui al Molo Fratelli Bandiera, siamo ospiti per presentare nuovamente il libro. Se ci sarà il tempo e lo spazio, e faremo comunque un minimo di discussione, dando anche a chi sarà presente in sala l'opportunità di porre domande o chiedere qualcosa di interessante in merito.
Chiaro.
A un'attività che è un'eccellenza di nicchia.
Ma come mai questo focus proprio sulle barche di legno?
Allora, perché hanno sette vite, come i cani. Scusate, come i gatti.
Come i gatti.
Io, avendo un cane, hanno sette vite, nel senso che io l'altro giorno ero su un peschereccio che è del 1940 e vi assicuro che in condizioni molto migliori di tanti plasticoni che si vedono in giro, che hanno poi tutte le problematiche che ha il materiale artificiale. Il legno è naturale, è vivo.
Cioè, quindi c'è la questo interesse e quant'altro, insomma, beh, piuttosto legno.
Il legno consente alla barca di avere, dopo molti molti anni, interventi conservativi che le danno altrettanta vita. E abbiamo in golfo Sorella, che è del 1857. Beh. Abbiamo visto passare da queste parti imbarcazioni che hanno più di 100 anni, sì, e che in cantieri, eccellenze di nicchia del nostro territorio, hanno avuto altri, dico almeno 50 altri anni di vita davanti.
E si vede spesso anche nella barcolana proprio.
Ci sono le barche, sì, le barche classiche. Barca classica non è necessariamente d'epoca, è comunque disegnata e costruita con materiali e criteri
del passato, insomma.
Sì, del passato, anche se hanno linee e strutture più moderne. E il legno ritorna anche come materiale innovativo, non necessariamente come materiale da costruzione da maestro d'ascia. C'è stata un'imbarcazione sempre uscita dai cantieri Alt'Adriatico, dove appunto lavorava, fino a che non ha deciso di trasferirsi ad Edimburgo, Bortolami, che ha fatto il periplo dell'Italia con a bordo la figlia di Pelaschier. Un messaggio del burlo per il Gaslini, libera la vela, ed è un'imbarcazione costruita in legno con dei criteri
interamente
assolutamente completamente nuovi, però come concetto di applicazione del materiale.
Che tipo di legno? Io da ignorante, perché spesso adesso di si parla di tanto di teak, però non
il
è
teak,
un legno,
il teak è un legno pesante, ed è un legno che prevalentemente viene utilizzato nella copertura,
per
la copertura della parte del ponte, del ponte di coperta. Può avere anche delle strutture interne, però è chiaramente un appesantimento dell'imbarcazione.
Chiaro. Gli anche perché deve essere più resistente, immagino,
è più resistente, sta bene, sta bene nell'acqua di mare. Basta un po' di sapone di Marsiglia e lo spazzolone e ritorna ad essere come nuovo. Ponte del Vespucci, ponte di coperta del Vespucci è in teak, e lo lavavamo con acqua di mare da una manichetta e messi in fila in quattro, uno con la manichetta, due con gli spazzoloni e il terzo che raschiava via l'acqua con un qualcosa di simile a quello con cui si puliscono i cristalli.
Ecco. Chiaro, chiaro.
E verso prora, verso poppa, e queste squadre ripulivano completamente la coperta.
Più semplice comunque.
Però comunque è un materiale che si adatta bene. Richiede una maggior cura, richiede maggiori costi anche di manutenzione. Però la barca.
Invece per lo scafo di solito cosa si
utilizza? Sempre comunque imbarcazione viene tutta costruita in legno.
Sì, sono, ma che tipo di legno?
Dipende, l'alberatura, spesso il pitch pine, comunque essenze specifiche che vengono scelte per quello. Gli arredi interni si va dal ciliegio al massello di rovere piuttosto che ad altri
anche
legni.
Anche gusti personali a quel punto.
Sì, dipende molto dal gusto personale, da quanto legno si vuole mettere all'interno.
Chiaro.
Anche. E ci sono delle attività che stanno sparendo, quella appunto del maestro d'ascia, credo siano rimasti due o tre superstiti in regione. Ai tempi in cui mi occupavo del distretto tecnologico navale nautico a Monfalcone, si cercava di recuperare proprio degli spazi per creare un corso, un percorso formativo che portasse ad avere nuovi e giovani maestri d'ascia.
Quindi è proprio un mestiere da
È un mestiere che richiede delle conoscenze a livello ingegneristico.
E sta scomparendo questa cosa.
E sono rimasti tre, che io sappia, tutti molto anziani. E quindi c'è anche una difficoltà di trasmissione delle conoscenze, perché manca la figura, ma anche volessimo mettere in campo dei giovani,
sì,
ci manca la generazione di mezzo. Quindi è un salto anche di mentalità, sì, di logica, che vede altri tipi, altre prospettive. E un'idea che abbiamo da tempo, noi di Marine Lab, ma ereditata ancora da quando, ripeto, con il progetto Mare, che era il braccio operativo del polo formativo dell'economia del mare, si faceva formazione,
sì,
era quella di organizzare una sorta di incontro a tre, un dibattito tra un maestro d'ascia, uno scultore del legno e un liutaio.
Mm-hmm.
Tre modi di leggere il legno
diversamente,
in maniera diversa, sempre per fare un'opera d'arte.
Chiaro.
Uno legge le fibre e le sue vibrazioni, uno legge i nodi e tira fuori le forme, l'altro guarda le curve e disegna la barca. Ci arriveremo. Il problema è trovare tre persone che vogliano parlare assieme e che non siano, come quasi tutta la gente di mare, di poche parole.
Ovviamente. Ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco qui al Blando Radio Show.
Radioattività. Scorpions in concerto a Lubiana. Scorpions Live, venerdì 8 giugno a Lubiana, anche con servizio bus da Trieste. Scorpions Live, venerdì 8 giugno a Lubiana. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44, radioattività.com. Radioattività.
Bentornati a Blando Radio Show, stiamo parlando con l'ingegnere Sergio Bisiani. Le chiedo, ovviamente, ha visto l'evoluzione, no, in ambito navale, in ambito marittimo, com'è cambiata proprio la maniera di costruire una nave o una barca in questi ultimi anni?
Beh, è cambiato tutto, dalla progettazione al disegno, alla realizzazione, ai materiali. Se io penso a quello che è stato il progetto con cui ho finito gli studi universitari dopo i 4 anni di accademia a Livorno, e il mio contatto con il computer è stato una fessura in una porta dove c'era scritto vietato l'accesso, da cui ho infilato dentro delle schede scritte a mano, e qualche giorno dopo è uscito il disegno dell'elica della mia motocannoniera. E
sono,
io lo sapevo, un
po',
sì, assolutamente, non sapevo cosa succedesse dall'altra parte di quella porta. Intravedevo persone in camice bianco e un mare di armadi che, pieni di lucette, che erano il centro di elaborazione dati del Politecnico di Napoli. E il secondo contatto con l'informatica già più moderna è stato a fine periodo, quando io ho lasciato la Marina. L'ultimo periodo l'ho fatto all'Arsenale della Spezia, all'Ufficio Studi, e avevamo uno dei primi ingegneri informatici della Marina che era parte compenetrata nel sistema informatico. Lui era un pezzo della macchina e riceveva le nostre schede perforate.
Doveva elaborare anche lui.
Elaborava il nostro lavoro. Facevamo il modello nave, in pratica davamo un codice a ogni componente per scomporla nei pezzi di ricambio, sostanzialmente.
Chiaro.
In modo che quando si entrava ai lavori si aveva un codice specifico per il macchinario, e l'eventuale acquisizione dei pezzi di ricambio era legata a quel codice. A me erano toccate le timonerie ed era anche divertente. Però, ripeto, il computer era lui, era un uomo, mezzo macchina e mezzo computer, e anche un po' umano. E di umano aveva soltanto la sigaretta sempre in bocca. E poi c'è stata una rapidissima evoluzione, vuoi dal punto di vista del disegno proprio della barca, che dal punto di vista della realizzazione con nuovi materiali che entravano prepotentemente sul mercato e nel campo ingegneristico. Si è andati avanti sempre di più verso soluzioni che consentivano di avere imbarcazioni più affidabili, più leggere, parliamo di barche in questo caso, più performanti dal punto di vista delle regate, e così anche le barche, le navi cambiavano linea. Se pensiamo a Raffaello e Michelangelo e la confrontiamo con Crown Princess, la prima della rivoluzione post, diciamo, post intervento progettuale, sì, che c'è stato in Fincantieri, anni 90, poco più poco meno, sì, quando Renzo Piano ha tracciato la linea di un delfino e l'ha trasformata in barca, reperto storico conservato negli uffici della Fincantieri di Via Genova.
Ora oggi,
come il punto di partenza di un qualcosa di inaspettato, anche che avesse tanto successo un settore che prima era completamente diverso anche come impiego. Il liner, il transatlantico, andava da Genova a New York e da New York a Genova e faceva sostanzialmente un servizio di linea bellissimo. Se venite al Museo della Cantieristica a Monfalcone vedrete anche le opere d'arte che erano state realizzate, vere e proprie opere d'arte.
Adesso sono rimasti poi pochi, penso la Queen Mary 2, no?
Nemmeno, anche lì oramai è tutto invaso dalla plastica, paillette, lustrini, devo avere molto spazio, molti volumi, devo saturare i volumi disponibili con cabine, rinunciando eventualmente in certi casi persino, non dico la sicurezza, ma la comodità di altri sistemi, di altre persone. La nave vera è sotto il ponte di coperta, quella che non si vede perché praticamente occupa i ponti più bassi e arriva fino al ponte delle Paratie Stagne, nemmeno quello di coperta. Di sopra è tutta un'altra cosa, salvo la plancia che ancora mantiene, difende con molte perplessità da parte mia la funzione di nave. È un pezzo di nave dove al posto del timone c'è il joystick. Siamo in un'altra era.
Sì, è un'altra era quella.
E anche la disegnazione, la preparazione, proprio il tirare le linee d'acqua di una carena, e sono cambiate. C'erano i flessibili e i pesi di piombo con cui si mettevano giù i punti. E diceva l'amico Starker, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, che lui accarezzava la carena nel momento in cui vedeva che non cadevano i piombi, e quindi vuol dire che se stavano sui piombi l'acqua passava via, scivolava via veloce. E lo faceva anche dopo aver disegnato al computer la barca, comunque si metteva giù quattro linee d'acqua di conforto più che di confronto, per essere tranquillo di aver fatto una barca di successo.
Senta, prima abbiamo parlato dei mestieri a rischio, abbiamo parlato di un mestiere in particolare, mestieri del mare che vanno salvaguardati, no, in questo momento qua. Quali sono altri?
Allora, ci sono tanti. Dascia, il maestro Dascia sicuramente, perché ha delle prospettive future nel settore di nicchia, dell'eccellenza, anche del restauro, del refitting delle imbarcazioni. Ma ci sono altri mestieri che sono spariti, che erano legati alla cantieristica tradizionale, quello che batteva i chiodi, il calafataio, chi faceva le corde, prima che diventasse le cime, il cordaiolo non esiste più. C'era stato un tentativo da parte di un assessorato regionale, durato poco purtroppo, che voleva rilanciare i mestieri scomparsi o quantomeno quelli a rischio di estinzione. Si era fatto un elenco, è uscito anche un libro, tra l'altro credo della Liliana Bamboschek, che parla dei mestieri di una volta di Trieste, di tanti tempo fa. Ma quello su cui ci eravamo concentrati noi rispetto come distretto tecnologico era quello del maestro Dascia. Sono rimasti pochi superstiti, tutti in età molto avanzata. Se anche volessimo adesso tirar fuori dei giovani con un percorso formativo lungo e difficile,
abbiamo detto, manca
quella generazione intermedia, manca il collegamento, c'è un salto in tutti i sensi di tecnologia, di conoscenze, e la trasmissione delle conoscenze di un mestiere
fondamentale,
che è così difficile, crea un grossissimo problema. Quando in Progetto Mare si è sviluppato un qualcosa che doveva portare alla formazione di un carpentiere in legno per l'arredo navale, si faceva un buon falegname finito, ma non si faceva nemmeno il primo step di un maestro d'ascia, che ha la necessità di conoscere i materiali, che hanno già di conoscere la parte progettuale, la strumentazione con cui lavora, e quindi è tutto un mondo che, se non salviamo in fretta, sparisce. Come sta sparendo delle barche che hanno una storia qui da noi e che purtroppo, per motivi economici o per motivi di disinteresse, stanno rischiando di diventare neanche da barbecue, perché sono rivestite di tanta di quella vernice, che penso a Antal, la barca del professor Schiattino, l'ultima braziera dalmata costruita sui disegni delle vecchie braziere negli anni 60, che adesso sta insieme tra i capannoni del canale est-ovest di Monfalcone, perché avvolta da una di quelle reti la cantiere arancione che tiene insieme i pezzi. È lì da anni oramai sotto il sole che si sta cucinando. Penso al Maristella, barca che è stata la nave scuola dei cadetti della Marina Asburgica, che ha passato mille traversie, è stata ritrovata. È un collega che tra l'altro sarà sabato e anche domenica alla nostra conferenza al tavolo dei relatori, ha trovato anche con dei contatti diretti con, diciamo, le associazioni d'arma austriache i piani di costruzione originali e il piano velico originale, che sono stati poi modificati negli anni.
E là parliamo di più di 100 anni fa, eh?
Parliamo di più di 100 anni fa, ma adesso è tornato in acqua qualche anno fa il Moia, che aveva 100 anni. E ripeto, c'è Sorella del 1857, c'è la barca di Sciarelli, che è un altro oggetto unico al mondo. Abbiamo visto anche imbarcazioni più recenti passare per le mani di questi cantieri di eccellenza, che vanno anche questi sparendo per la difficoltà di trovare
ovviamente
persone all'altezza di fare un restauro consapevole, come si dice nel titolo.
Ci vuole il ricambio generazionale. Ricordiamo, prima di salutarci, il Maritime Day domani, sabato 21 e domenica 22, domani a Monfalcone.
A Monfalcone alle 6 di sera al Museo della Cantieristica, che è l'ex albergo operai dei cantieri Kosolich.
Invece domenica,
e domenica invece nella sede della Lega Navale qui a Molo Fratelli Bandiera.
Ovviamente la ringrazio tantissimo.
Grazie a voi.
Sergio Bisiani, grazie ancora.
Blando pubblicità.
Le vie delle foto. Mostra fotografica collettiva internazionale. A Trieste dal 1 al 30 aprile.
Ciao a tutti, sono Giada Genzo e mi occupo di installare le vie delle foto. Potete visitarle dall'1 al 30 aprile nei migliori locali di Trieste. Per qualsiasi informazione potete cercare sul sito www.leviedellefoto.it.
Le vie delle foto, mostra fotografica collettiva internazionale. A Trieste dal 1 al 30 aprile.
Radioattività. Radioattività.
I miei cari Cooks ci salutano, ci danno, come dire, il benvenuto al weekend. È brutta messa così, che
no,
dici?
Perché?
Ci danno il benvenuto al weekend.
Ma sì, ci può stare.
Vabbè, insomma, ci può stare, vabbè, che italiano farlocco che mi viene fuori ogni
Stiamo
tanto.
Stiamo entrando nel weekend.
Stiamo
e a
entrando.
Darci il benvenuto, c'è la musica dei Cooks in sottofondo.
Oh, così molto più bella, molto più professional. Grazie, è per questo che sei qua, che sei
il
socio, caro
insostituibile.
Mio. Eh beh, questo poco, ma sicuro l'ho sempre detto.
Nessuno,
l'ho sempre detto.
Nessuno è insostituibile al mondo,
anch'io,
proprio, ricordiamoci, nessuno.
Anch'io.
Siamo insostituibili solo per noi stessi. Sono quelle frasi da Facebook.
Sì, sì, sì,
che quando leggo
bacio per Ugina.
Sì, che ormai purtroppo si è sostituito
okay,
e sono diventati
okay.
quei post che in genere uno scrive sempre con quel fondo rosso,
sì,
che a me fa venire l'orticaria.
E poi da quando è diventata
Smettetela
una novità questo sfondo rosso, oppure
sia
o blu, insomma, da un po' di tempo
sì, hanno introdotto
ci sono queste
per catturare l'attenzione,
sì,
perché
serve per
perché
catturare
diventa un'immagine,
sì,
e devi dimostrare.
Le persone sono molto più inclini a vedere
a fermarsi
un'immagine,
dove c'è un'immagine,
sì,
cioè,
sì, sì, a dove c'è un'immagine piuttosto che testo
una scritta
e basta. Sì, e vabbè, caro mio, sai che le notifiche dello smartphone danno dipendenza proprio come l'oppio. Abbiamo parlato in passato, no? Invece dei like dei social, di Facebook e quant'altro, quando arrivano like c'è una scarica di dopamina. In questo caso proprio si parla di dipendenza come l'oppio.
Qualsiasi notifica.
Qualsiasi
Secondo
notifica.
Me c'è gente che si mette su applicazioni che sparano notifiche a raffica.
La BBC
anche se non gli
caso.
Interessa.
La BBC.
Solo per sentire ting e andare a guardare.
Che bello,
andare a guardare.
Che bello. Invece,
sono tutti lì che guardano.
Sono tutti là. Invece sembra che i migliori amici non hanno solo gli stessi gusti di solito, ma hanno anche lo stesso cervello. Io non so se tu sei il mio migliore amico, se io per
no,
te
io
sono
non
il
ho
tuo
cervello
migliore
come
amico,
te.
Però sei un mio carissimo
non
amico, però di sicuro non
te.
Hai il mio stesso cervello. E questo te lo auguro, da amico. È uno studio di Caroline Parkinson, una scienziata dell'Università della California a Los Angeles. A quanto pare gli amici hanno lo stesso cervello, più o meno.
Una sorta di synchronicity.
Sì, mettiamola così.
L'ho buttata lì, è un termine che in realtà tutta una spiegazione scientifica dietro pazzesca. Diciamo che hanno trovato che probabilmente le onde cerebrali
sono molto simili,
vanno, sì, sì, vanno ad accordarsi secondo due persone che evidentemente si frequentano spesso, hanno uno per cui producono delle onde simili e quindi hanno sensazioni simili.
Ma di qual è questa
immagini.
Cosa? Io e te sicuramente no, dici?
No, punto, io chiudo gli occhi quando tu guardi le cose per non avere. Io so che il rischio c'è,
Okay.
E allora tengo chiusi gli occhi. Tu guardi una cosa e io non
che
la guardo.
Simpatico,
guarda
che
l'altra
simpatico.
Parte.
Poi notizietta, non c'entra assolutamente niente con quello che abbiamo parlato oggi in trasmissione, solo con l'Inghilterra.
Strano, perché
il
noi siamo, non andiamo mai di palo in frasca.
No, no, infatti, vabbè, ma la E-Type, la Jaguar E-Type, la E-Type rinasce come macchina elettrica.
Ma?
Sì,
un Jaguar elettrico?
Sì, alcune versioni della mitica E-Type, che era la macchina preferita di Enzo Ferrari, sai? Sapevi questa
no,
cosa?
No, non lo sapevo.
Disse proprio che era la macchina più bella che avesse mai visto.
Vero.
Beh,
è bella, perché
è bellissima. Io l'ho vista a Monte d'Oro. C'è una che gira vicino a Monte d'Oro.
Ma in proprio girare?
Sì, sì, sì.
Ah,
sì,
quindi
sì.
Circolante.
Non è ferma, non
no,
è
no, circolante.
Circolante, okay, okay. Beh, avere una Jaguar E-Type, cioè, costi parecchio, no?
Penso proprio di sì.
Penso costi proibitivi, ecco.
Un valore assoluto, vabbè. Bravi,
ma particolare, insomma, rinasce, faranno lo stesso modello con motore a litio invece, no? Con batteria a litio, ovviamente, non più motore a scoppio. Passiamo al meteo, che dici?
Passiamo.
Ok, allora, per sabato e domenica diciamo che è lo stesso identico meteo, perché si prevede cielo sereno con venti di brezza. Farà caldo, le temperature
caldo.
Minime e massime sono uguali, sia sabato che domenica. Allora, temperature minime tra i 14 e i 16 gradi e massime tra i 20 e i 22, sia per sabato che per domenica. Qui è inutile che lo ripeto due volte,
certo.
Però attenzione ovviamente anche allo sbalzo termico, no? Che c'è di sera, no?
C'è un po', sì.
C'è. Io di solito di sera ho parecchio freddo invece.
Ma perché tu sei in motorino, ad esempio.
Sì, so,
quindi... però diciamo sì, c'è uno sbalzo, ma non è uno sbalzo pazzesco.
Va bene,
si passa dai 20 e passa ai 17, insomma, comunque fa già caldo.
Sì, proprio polemico.
Sei tu che vuoi distinguerti sempre. E lui ci deve avere freddo.
Devo
tutti
essere,
hanno caldo,
devo
ma lui
essere,
deve
no,
avere freddo.
Io devo aver freddo. Vabbè, io ti ringrazio, caro Paolo.
Io ringrazio te e invito
ovviamente
tutti i nostri ascoltatori a camminarsi addosso a Barcola. Perché
a
questo perché la domenica, se tutti vanno al mare, si camminano addosso.
Saremo là,
uno
ecco,
sopra
però,
l'altro.
Però questa sera alle ore 22 c'è la replica della puntata di oggi e invece domenica alle ore 11. Quindi magari passeggiando per Barcola potete mettervi le cuffiette o anche no, proprio pompare al massimo, no? Come dicono
i giovani.
Ma
non disturbate.
Si vuole,
non disturbate.
No,
i vicini,
non disturbate, non disturbate. C'è la replica anche domenica alle ore 11 e ovviamente anche il podcast sulla pagina Facebook del Blando Radio Show. Noi ringraziamo le nostre blandine, ovvero
le nostre radioascoltatrici,
i nostri blondini,
che è il modo di Marco Vitrotti di chiamare e definire i nostri radioascoltatori.
Appuntamento ovviamente a lunedì alle ore 16:30 sempre qui su Radio Attività, da Marco Vitrotti e dal mio socio
Paolo Agostinelli.
A lunedì.
Il Blando Radio Show torna lunedì alla stessa ora.
Le vie delle foto, mostra fotografica collettiva internazionale a Trieste dal 1 al 30 aprile.
Ciao a tutti, sono Angela Del Prete e mi occupo della segreteria e dei social delle vie delle foto. Venite a trovarci dal 1 al 30 aprile nei migliori locali della città per conoscere tante meravigliose storie fotografiche. Vi aspettiamo!
Le vie delle foto, mostra fotografica collettiva internazionale a Trieste dal 1 al 30 aprile.
Radioattività.